Laser.
Questo cancello è sempre stato aperto da 50 anni proprio per dare la possibilità alle persone di entrare e di bussare alle nostre porte e di chiedere se hanno bisogno di qualsiasi cosa, ma la cosa interessante è che questa apertura di cancello è proprio un simbolo per noi, che è un simbolo di attenzione ad avere sempre gli occhi, la testa e il cuore aperti verso questo esterno che ci chiama e che è cambiato tanto in questi 50 anni rispetto anche ai bisogni delle persone. Per noi è molto importante, è anche un simbolo di libertà, perché vuol dire che le persone, come noi famiglie che hanno deciso di venire ad abitare qui, non sono bloccate nello stare qui, ma hanno questa libertà di sentire, di vivere qui finché sentono che è il posto giusto per loro, per la loro famiglia.
Ci troviamo all'ingresso della comunità di Villa Pizzone insieme ad Elena, una realtà nata negli anni 70, cresciuta passo dopo passo e profondamente intrecciata con il territorio. È una comunità aperta al quartiere in cui il dentro e il fuori si mescolano naturalmente. Famiglie che abitano questi spazi condividono tempo, risorse, responsabilità e quotidianità con chi arriva da fuori, creando un luogo dove l'accoglienza non è un gesto straordinario, ma una pratica quotidiana.
Perché è scaduto, sta scadendo? Perché
sono andati a mano.
Tu sei qui dall'inizio del progetto?
Sì, siamo qui dall'inizio del progetto, da quando la casa era abbandonata e andava abitata e in modo alternativo, in modo un po' particolare. E quindi è nata una comunità, proprio mettendo a posto la casa ci si è accorti che lavorando insieme si poteva sperare di diventare fratelli e condividere la vita. Qui siamo quella che una volta era periferia di Milano, a Villa Pizzone, in una grande casa padronale, quella che era una villa fuori città, che era dei conti Radice Fossati ed è rimasta, e appunto il conte ce l'ha data in affitto per 1.000 lire all'anno, quindi per una cifra esigua, proprio perché era una casa abbandonata, per lui era un peso doverla gestire, perché era stata occupata da tossicodipendenti, gruppuscoli di estrema sinistra, eccetera. E quindi per lui era un problema, e quando gli abbiamo proposto di iniziare ad abitarla con la prospettiva di metterla a posto, ha subito accettato.
Cartello dove c'è scritto rallentare all'inizio.
Sì, è proprio bello quel cartello, perché ci ricorda tante volte al giorno, quando passiamo lì davanti, che è una parola che dobbiamo custodire e tenere sempre bene a mente. Rallentare per mettere a fuoco quella che è la nostra vita e soprattutto per guardare e accompagnare e andare al passo delle persone che hanno bisogno di noi per sostenerle e aiutarle.
E poi è stata sua, cioè della famiglia Radice Fossati, fino al 2000, e poi a motivo di un accordo che lui ha fatto con il comune, questa casa è passata al comune di Milano, che ha recepito la stessa tipologia di contratto, quindi praticamente incomodato. Noi siamo più incomodato, ma con tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, che non sono poche, perché la casa è molto grande, quindi complessa da abitare, e da mettere a disposizione per chiunque vuole usare i nostri spazi. Dalla nostra storia si è capito che il lavoro fatto insieme era molto coinvolgente e ci aiutava a sentirci comunità, a stare insieme, a conoscerci meglio, a parlare, a confrontarci. Ecco.
E ci stiamo addentrando nella comunità, camminando nel giardino, e possiamo vedere tutti gli spazi che sono quelli delle famiglie. Ogni famiglia ha una casa dedicata, proprio perché noi lo spazio familiare, lo spazio del nucleo è molto importante, perché è quello che dà la possibilità alle persone di sentirsi accolte e protette in questo luogo, di sentirsi parte proprio di una famiglia, perché molto spesso per alcune persone che arrivano in un momento di crisi, di grande fragilità, la ricetta, l'ingrediente più importante che abbiamo capito è quello di sentire questo calore di una famiglia vivendo in un luogo bello dove c'è qualcuno che fa il tifo per te, e tu sentire che ci sono persone che non ti giudicano e ti sostengono e non progettano per te, ma lasciano che sia tu a creare la tua vita, ma sentendo veramente questa forza di sostegno, abbiamo capito che fa bene, funziona.
Cioè, ho sentito fortemente di venire a conoscerli e a dare una mano.
Quando è cessato quel lavoro comunitario che abbiamo portato avanti per 20 anni, che era di sgomberi di cantine e appartamenti, perché l'abbiamo spostato fuori dai confini della comunità e l'abbiamo trasformato in una cooperativa, ci siamo accorti che ci mancava quel momento di lavoro insieme. E quindi non è ogni sabato, ma è un sabato al mese, abbiamo iniziato a organizzare dei lavori comunitari per la manutenzione della casa, e poi in questi ultimi tempi abbiamo aperto offerto questa possibilità agli amici, conoscenti, gente che vuole passare una giornata con noi, che poi finisce con il pranzo comunitario, con persone che si stanno avvicinando alla comunità e quindi si crea un gruppo numeroso che poi in maniera anche molto simpatica e allegra fa dei lavori che altrimenti fatti se fossero fatti da soli e sarebbero pesanti e tristi.
Villa Pizzone era un paesino, non era Milano, era proprio un paese a sé, ancora all'inizio del Novecento. E infatti ne presenta ancora la conformazione, per questo piace molto a tante persone, anche famiglie giovani che sono venute qui ad abitare, proprio perché si sente questo clima da paesino, da villaggio, con uno sguardo che è molto attento alla relazione.
Avete anche fatto rivivere il quartiere grazie a Quasi Locanda. Cos'è Quasi Locanda?
È questa caffetteria, ristorante sociale che abbiamo sognato vedendo una piazzetta chiusa e un vecchio locale, anche questo chiuso da diversi anni. Ci immaginavamo un luogo dove un po' i valori, questo profumo che abbiamo sentito e custodito dentro villa, potesse arrivare ed essere diffuso in tutto il quartiere. E ci sembra che sia una sfida riuscita, perché le persone sentivano il bisogno proprio di questo e si sentono tutt'oggi parte di questo progetto, sentono che Quasi Locanda è casa di tutto questo, di cose belle, di una modalità diversa di guardarsi.
Tua figlia ti cercava prima, seduta davanti alla porta di casa in attesa. Sì. Allora, sono arrivata da 2 mesi a vivere in comunità. Ho conosciuto questa esperienza la prima volta quando ero una ragazzina negli scout e dovevo prendere delle canoe e mi hanno detto vai a Villa Pizzone a prenderla. E non era così, era completamente diversa. E poi, prima di sposarmi con mio marito, abbiamo pensato di entrare in un gruppo di condivisione e in quell'occasione abbiamo iniziato a conoscere Villa Pizzone. L'esperienza è sicuramente recente. Quello che posso dire è che sicuramente mi aspettavo che per i miei figli fosse un po' più traumatico arrivare in comunità, invece si sono subito molto adattati e anzi stanno scoprendo le gioie dell'essere in comunità, per cui banalmente i compleanni festeggiati insieme, i caffè del sabato mattina, ma anche per la mia figlia più grande che ha 14 anni, anche la bellezza di poter chiedere aiuto durante i compiti alla professoressa di scienze che abita di fianco a casa, piuttosto che al ragazzo che vive in un'altra famiglia neozelandese, perciò sa bene l'inglese. Anche queste piccole gioie che sembrano poco ma che in realtà fanno la differenza, così come, per quanto inizialmente non fossero un po' così, anche il fatto delle quantità di persone che ti bussano alla porta, del fatto che la tua casa può allargarsi a fisarmonica, possono entrare tante persone. Come ti chiami?
Mi chiamo Caterina.
Quanti anni hai?
Ho 10 anni.
Da quanto tempo vivi in comunità?
2 mesi.
Qual è la cosa che ti piace di più del vivere in comunità?
Il saltarello. No, il mio gatto.
Il giorno più brutto che hai passato in comunità?
Nessuno.
La cosa più buona da mangiare che ti è capitata da quando vivi in comunità?
Il brownie che hanno fatto ieri.
Aumentano i punti di riferimento, ma la mamma e il papà rimangono comunque delle persone certe, dei punti di riferimento certi. Sicuramente aumentano le possibilità di confrontarsi con altri stili di vita, con altri stili familiari anche, per cui sicuramente vedere a fianco la famiglia Nicolai, ad esempio, che hanno un'altra età, hanno l'età dei miei genitori, fare accoglienza, vivere l'essere famiglia di un'altra età permette sicuramente anche per i figli di avere stili differenti a confronto.
Abbiamo uno spazio che è una piccola biblioteca dove le associazioni possono fare riunione, abbiamo una sala molto grande che le persone possono utilizzare lasciando un'offerta per feste o anche per riunioni, abbiamo una piccola cappellina perché qui abitano 5 padri gesuiti che ogni sera celebrano la messa, abitano qui come sono la nona famiglia, il nono nucleo familiare in una modalità di assoluta parità con le altre famiglie, quindi un modello molto interessante di vita condivisa dove spesso loro ci aiutano anche a vedere le cose da prospettive diverse e aiutarci in questa modalità di vita insieme dove non ci siamo scelti perché prima di venire a abitare qui nessuno si era mai visto e quindi condividere anche giorno per giorno la bellezza e la fatica di vivere così vicine è stato grazie anche al loro sguardo che ci ha aiutato anche a sciogliere magari certe tensioni o anche nel vedere le cose da prospettive diverse.
Penso che abbiamo sempre fatto accoglienza dentro casa, in una stanza di casa nostra, con il nostro bagno, la nostra cucina, quindi giovani adulti che si inserivano in famiglia come fossero dei figli, degli zii e vivevano con noi. Adesso abbiamo voluto però fare un'esperienza nuova realizzando 2 luoghi per accoglienza protetta, che significa semi-autonomia, cioè una persona, una mamma con un bambino, un ragazzo, così, che possa venire a vivere qui col suo spazio, la sua cucina, la sua autonomia, però a fianco a noi, in modo da avere una possibilità di dare una mano, un'occhiata, un aiuto al bisogno. Quindi semi-autonomia, diciamo. È un'esperienza che fanno tante persone e noi ci stiamo avvicinando per la prima volta a questa possibilità. L'abbiamo un po' sperimentata con una donna che ha un bambino piccolo, una donna sola, che vive in un appartamento non della comunità ma a fianco, adiacente. Abbiamo visto che è una bella soluzione, quindi abbiamo realizzato questi due monolocali per questo scopo.
Quando saranno pronti?
Quando sarà pronto? Diciamo che è già pronto, o meglio, dobbiamo ancora arredarlo, però stiamo vedendo un po' le misure, penso che nel giro di 2 settimane potrebbe essere già pronto. Cerca. Quindi diciamo che la comunità dentro casa è sempre stato un elemento fondante della comunità. Ogni tanto ci diciamo che se non avessimo avuto gli accolti avremmo già chiuso la comunità, perché è un elemento molto positivo di relazione fra le famiglie, stempera un po' le tensioni, crea anche un po' un collante fra le famiglie, quindi è una cosa che è nata così ma a cui teniamo molto.
Questa è la cucina di tutta la comunità, qui ci facciamo ad esempio le attività con i ragazzi, vengono, ma poi in quartiere qui passano tanti, dagli anziani che fanno la ginnastica, ai gruppi delle mamme con i bambini nei pomeriggi, è molto vissuta, poi non so, un sacco, no? Andrea, quanta gente ci passa qui?
Non ci si conta. Va bene, allora
a me...
È una comunità laica, il fatto che siamo accompagnati, facciamo questo cammino insieme ai gesuiti è perché loro sono il nono nucleo che cammina con noi, ma è un modo di vivere uno accanto all'altro molto interessante sia per noi che per loro, perché è una sinergia vincente per uno scambio di sguardi verso la vita, che partono appunto anche da missioni diverse, perché anche loro sono abituati spesso a vivere in luoghi molto isolati o anche a contatto con, non con contatto diretto con la vita familiare, mentre qui si giocano in una dimensione di fratelli, zii, amici, e sono proprio in vicinanza diretta nel quotidiano con tutte quelle che sono le dinamiche familiari, dovendo loro poi spesso fare da guide spirituali a persone. Credo che sia super interessante per loro e per noi, proprio come dicevo prima, per questo supporto, proprio per questa capacità di darci delle letture di certe situazioni da angolature diverse che certe volte magari perdiamo e invece grazie a loro riusciamo a vedere.
Che quello che tu fai, non io magari quello che, non so, fa la Danila adesso, perché è qui davanti, magari non lo farei mai, non lo farò mai come lo fa lei, ma va benissimo. Le scelte dei figli, nessuno ha mai discusso sull'educazione dei figli gli uni degli altri. Mi fido, quello che stai scegliendo per il figlio tuo, anche se usi soldi anche miei perché siamo in casa comune, va bene, perché tu hai scelto per il figlio tuo e ti do una mano e ci sono. Quindi diventa una solidarietà molto profonda, dove per noi la cassa comune sono solo soldi, a cui diamo troppa importanza. Perché se io mi sono noi ci siamo sempre fidati che i nostri figli da piccoli girassero da una famiglia dall'altra, sapendo che in ogni famiglia c'erano persone anche accolte, persone fragili, ti pare che non posso fidarmi dei soldi? Mettiamo insieme solo quello che guadagniamo. Dopo, siccome mettiamo insieme la vita, si genera molto di più, ma molto al di là, non è la nostra bravura. È riuscire a fidarsi gli uni degli altri e quello poi produce.
Questa invece è la biblioteca, piena di libri, e i libri sono stati regalati da tante persone amiche della comunità che nel corso degli anni li hanno portati qui, sono stati poi sistemati, catalogati da una nostra amica della comunità che nel tempo libero viene e cerca di organizzare e sistemare, ed è un luogo anche qui che si presta molto per incontri, momenti di riunioni, ma se uno vuole entrare a cercare un libro, le persone che sanno possono venire anche prendere un libro e poi riportare portarlo dopo qualche tempo o anche leggerlo qua, magari prendersi anche un attimo di ristoro, di relax e cercare, fare un po' i topi da biblioteca e cercare quello che più piace.
Cosa rappresenta questa piastrella?
È una piastrella che è stata decorata da un artista che ha visto così la comunità di Villa Pizzone, conoscendola da tanti anni, un insieme di fiori tutti diversi che però messi insieme creano questa composizione bellissima, ed è un po' quello che ci vediamo, siamo noi, non ci siamo scelti, siamo qui a vivere perché ci siamo trovati in questo luogo che abbiamo sentito buono per noi. Bisogna saper stare in quel vaso con tutte le diversità e le complessità anche della vita, ma sicuramente quello che si vede è quel quadro. Diciamo, questo profumo che abbiamo capito che è troppo importante per la nostra vita, di cercare di portarlo fuori anche alle altre persone, e per questo il cancello aperto è anche per far uscire quest'aria buona che chi entra dice di respirare, e quindi anche nel quartiere far sentire sempre di più quanto è importante anche solo un sorriso, un saluto, un piccolo gesto di gentilezza ogni giorno, perché ha un effetto a catena che si diffonde. I bambini lo sanno, sembra quasi superfluo dirglielo, mentre per noi grandi è importante ogni tanto ricordarlo, quando questi piccoli gesti fanno proprio bene a noi e fanno bene agli altri, e a catena si genera un qualcosa di positivo.
Thank you.